Ed eccoci rientrati in diretta per affrontare il secondo approfondimento di questa puntata. Per farlo siamo in compagnia telefonica con Delio Fantasia. Ci senti, Delio?
Sì, sento benissimo.
Perfetto, grazie innanzitutto della tua disponibilità per questa intervista in questo orario veramente pessimo per qualsiasi persona, quindi grazie in particolar modo. E niente, come abbiamo accennato in sommario, andremo con te a parlare di storia di repressione antisindacale, e tra l'altro di fatto da un'azienda che, diciamo, storicamente è sempre stata all'avanguardia per epurare, diciamo, gli elementi di disturbo, ecco. E si parla appunto della Stellantis, fu FCA, fu Fiat. Infatti Delio appunto è il segretario regionale di FLM CUB, quindi il sindacato di base che si occupa della
provinciale
della metalmeccanica, giusto?
Sì.
Ok.
Sì.
E praticamente inizialmente c'è stato inizio di quest'anno già iniziata, diciamo, questa repressione nei tuoi confronti con il tentativo di cambiarti, diciamo, di stabilimento da Cassino nel Lazio. E poi come è successo? Lascio direttamente a te la parola per raccontarci lo svolgimento di questa vicenda.
Ma lascio che la legge nuda e cruda, quella più banale, quella più sintetica, quella più palese, quella che tutti i sindacalisti conoscono, quella che tutti coloro che si occupano di sindacato conoscono, è che per spostare un lavoratore non da una fabbrica a un'altra, ma da un reparto ad un altro, servono tutta una serie di procedure che non possono essere io ti sposto, domani vai lì. A me addirittura mi è stato ordinato di essere spostato non di reparto in uno stabilimento, ma di regione addirittura, e la legge stessa dice che i sindacalisti che stanno in un reparto non possono essere spostati perché in quel reparto hanno costruito le iniziative sindacali, hanno costruito la loro azione sindacale, ed è chiaro che qualsiasi spostamento viene visto come comportamento antisindacale da parte dell'azienda. A me, io il 7 febbraio sono stato licenziato proprio per questo motivo, che è un motivo, ripeto, talmente, come dire, consolidato all'interno della giurisprudenza, che ero tranquillo di vincere. Cioè, la legge dice che nessun dirigente sindacale, nessun RSA o RSU può essere spostato senza nulla osta della segreteria provinciale dell'organizzazione sindacale. Quindi ho detto vabbè, questa è una causa che si vince,
certo.
È una causa vinta, nel senso che la legge non è che dà, come dire, una serie di interpretazioni.
Sì, non dà beneficio sul dubbio rispetto a questa cosa, anche
esatto.
Perché è palese che è un atteggiamento scorretto.
Esatto, perché sono tre righe che stanno all'interno dello Statuto dei lavoratori del 1970, quindi, ma su questo, diciamo, tutti i giudici si sono pronunciati in un certo modo. Ecco perché nel comunicato abbiamo scritto: è stucchevole leggere una sentenza del genere. Evidentemente il giudice non ha ben compreso come l'abbiamo impostata noi. Voglio metterla in un'ottica positiva da parte della magistratura, cioè voglio lasciare anche qui il beneficio del dubbio, no? Non avrà ben inteso quello che abbiamo scritto, che abbiamo detto, anche perché, diciamo la verità, gli articoli 28, che è un articolo che disciplina la tutela dei sindacalisti, non è che viene azionato tutti i giorni in tutti i tribunali d'Italia. È una materia, diciamo, come dire, eccezionale, straordinaria, perché viene, diciamo, adottata solamente dai sindacati di base, perché è chiaro che gli altri non vengono licenziati per motivi politico-sindacale. Ecco perché abbiamo scritto è stucchevole. E non contenti di questi, sono stato anche condannato. Scusate se rido, perché è talmente comica la storia, ad una cifra molto
paradossale, sì.
Paradossale, una cifra mostre di 8.000 euro che dovrei dare agli avvocati di Stellantis, FCA, FU Fiat, è una cifra mostre, nel senso che diciamo, quando c'è un rapporto di forza tra un lavoratore e una multinazionale che c'ha i miliardi, in genere si compensano le spese perché si riconosce la sproporzionatezza dei mezzi a disposizione. Non solo sono stato condannato, ma dovrei cacciare di tasca mia 8.000 euro da dare agli avvocati Stellantis.
Delio, scusa, tecnicamente, quindi, giusto per capire, a fronte di questa richiesta di spostamento da te rifiutata, sei stato licenziato? Cioè, come funziona? Ti hanno fatto dei provvedimenti disciplinari a fronte del fatto che non hai accettato questo trasferimento?
E in più, oltre a eccepire questa storia qui, che è, ripeto, è talmente palese che non dà adito a dubbi, e ho anche un impedimento di natura personale, cioè sono legato alla legge 104, perché quando mi è stato ordinato questo spostamento assistevo un genitore 98enne che non era di ambulante, totalmente allettato, e anche questo è stato totalmente trascurato. Cioè qua si sta proprio sconfinando nella disumanità, a prescindere dalla legge,
nel
proprio
sadismo quasi.
Mi viene da
esprimermi così, perché veramente.
Ma sì, cioè qua,
negare la 104, cioè dei diritti proprio basi di assistenza a una persona anziana che non può neanche muoversi, è veramente.
Diciamo che il tribunale di Cassino è stato, ecco, mettiamolo così, pittoresco, veramente, cioè non voglio fare polemiche con la magistratura, anche perché se ho già deciso che ricorrerò in appello non posso che confidare sulla magistratura, altrimenti non andrei a fare appello, no? Diciamo che noi continuiamo nonostante tutto a confidare nella magistratura. Tra due giorni, quindi prestissimo, già dal 2 gennaio faremo un summit con gli avvocati che ci hanno seguito pure fino a questo momento. Anche loro sono veramente stranulati, cioè veramente il mio avvocato, cioè oramai parla da solo per strada, e in 50 anni non ho mai visto una sentenza del genere.
Certo. E invece, facendo un pochettino un passo indietro, ovviamente, come appunto come è evidente, non si tratta di un licenziamento, come dire, a caso, normale, che è successo a te stranamente, ma ovviamente perché, giustamente, essendo sindacalista di base in uno stabilimento con quello di Stellantis, che a Cassino, che appunto vedrà tutte le sue difficoltà, i suoi ridimensionamenti, come sta succedendo in tutta Italia, perché appunto la situazione della Stellantis, noi qua a Torino sappiamo molto bene che è assolutamente drammatica, e ci sarà da spendersi sicuramente nei prossimi mesi, a vedere quali saranno le reazioni della classe operaia, effettivamente, perché di quello si tratta. E quindi, appunto, a fronte di tutti questi cambiamenti che stanno avvenendo, ovviamente immagino che voi siate sul pezzo e che stiate facendo richiesta di alcune rivendicazioni, evidentemente, o azioni che non sono andate troppo giù alla dirigenza, ecco.
Sì, ecco, diciamo che la tempistica del mio licenziamento è anche singolare, cioè l'ultima assemblea sindacale del 2023 fatta in fabbrica, la FLMU fa saltare un accordo per i sabati obbligatori lavorativi, che è un affare da milioni di euro, diciamoci la verità. L'ultima assemblea sindacale a cui ho partecipato io, che era il 30 novembre, è stato il mio ultimo giorno di lavoro. Ecco, guardiamo la tempistica anche, no? Cioè, io vado in assemblea sul secondo turno, sul primo l'abbiamo già fatto, il primo turno, facciamo mettere a votazione palese dei lavoratori la contrarietà a questo accordo che volevano siglare. Il mio ultimo giorno di lavoro corrisponde proprio all'assemblea in cui, sul mio licenziamento c'è una particolarità, cioè quando una persona viene licenziata, in genere a quella persona viene chiesto perché ti hanno licenziato. Ecco, a me nessuno mi ha chiesto perché ti hanno licenziato, perché dopo 36 anni di fabbrica è evidente che c'è un motivo politico sindacale, uno che non ha mai avuto un problema disciplinare, non ha mai avuto problemi, è sempre stato relativamente corretto, diciamo, dal punto di vista della legge, cioè uno, cioè, è evidente, no, certo, che c'è qualcosa, no? Infatti dopo me l'hanno, dopo qualche mese non c'è da chiederlo, premesso che è politico sindacale, ma quale pretesto, ecco, hanno usato, non quale motivo, quale pretesto hanno usato per farti fuori? Anche perché il 2024 a Cassino l'azione sindacale è comunque continuata, anzi la mia partecipazione si è, come dire, raddoppiata rispetto a quando stavo in fabbrica, per quanto stare in fabbrica è oggettivamente diverso per fare sindacato, sì. Però ecco, ci stiamo rendendo conto anche in questi ultimi giorni sulla Trasnova, sulla divizia, su tutto l'indotto, su tutte le porcherie che stanno facendo nell'indotto, ecco, si scopre poi che poi non sta qua, non è capitato solo a me, è capitato anche a Francesca Dalla Tevel, è capitato anche ad altri lavoratori, cioè stanno cercando in questi ultimi tempi di mettere fuori tutte le avanguardie operaie, ancora i sopravvissuti, diciamo.
Sì, vogliono liberare il campo, per iniziare, sì, appunto a fare le loro, vabbè, di fatto le loro manovre lacrime e sangue, perché sicuramente smantelleranno un sacco di, sì, stabilimenti.
L'avrebbero comunque fatta anche con me in fabbrica, però avremmo dato comunque fastidio, o perlomeno avremmo informato l'opinione pubblica di determinate circostanze che si verificano, ecco, alla fine le porcherie le fanno, o con me fuori o con me dentro, le fanno lo stesso, però stanno veramente giocando sporchissimo sull'indotto, è sull'indotto che sta giocando la partita in questi ultimi mesi dell'anno, ed è su questo che stiamo sulle barricate, diciamo la verità, però stare in fabbrica è completamente diverso, stare all'interno è completamente diverso come azione politica sindacale mia propria, ecco perché io voglio rientrare al più presto, ecco perché l'avvocato già il 2 gennaio ci riuniamo per fare appello, perché dobbiamo fare veramente presto.
Assolutamente, infatti volevo chiederti se c'erano appunto delle iniziative in programma, sia diciamo in tua solidarietà appunto al tuo licenziamento, sia in generale come vi state pensando di muovervi come stabilimento di Cassino appunto lì nel Lazio, rispetto al futuro che si prospetta di questa, molto fumoso appunto, di questa multinazionale rispetto a quello che vuole fare in Italia, ecco.
Ma il mio licenziamento non è licenziamento delle fantasie, è licenziamento di un esponente politico sindacale che si è esposto, quindi ecco, questi due precedenti, la 104 e la discriminazione sindacale, devono essere immediatamente affrontati affinché questo precedente venga debellato e non venga preso in considerazione da altri tribunali. La fretta non è tanto per me, per fare rientrare in me Delio Fantasia in quanto operaio, ma per eliminare questo terribile precedente della 104, del trasferimento di un sindacalista in un reparto o in una fabbrica, e di una cifra mostre, abbiamo detto anche di pagamento delle spese legali. Sì, sono previste delle iniziative e noi faremo un comitato direttivo il 7 gennaio in provincia di Frosinone proprio per valutare tutte le iniziative da mettere in campo. Si inizierà con un crowdfunding, una raccolta di finanziamenti per pagare gli avvocati, perché se è vero che il licenziamento non è mio ma riguarda tutti i lavoratori, è giusto che al di là della solidarietà ci sia proprio un impegno da parte degli altri lavoratori a sostenere queste spese legali, perché poi non riguarda solamente me, lo voglio ribadire, in quest'ultimo anno c'è questa razza in via di estinzione che sono l'avanguardia operaia, che devono essere come dire, tutelate, addirittura preservate, perché anche se questi ultimi 100 operai finiscono in mezzo a una strada, che sarebbe un centinaio in Italia, sarebbe un dramma per l'intera classe operaia. E quindi il 7 gennaio decideremo, dopo aver già avuto il sostegno da parte della CUBA a livello nazionale per il crowdfunding, per questa raccolta di finanziamenti, di contributi di solidarietà per le spese legali, pensiamo sia a un presidio e sia ad organizzare addirittura un convegno nazionale proprio a Cassino, non solo sulla crisi Stellantis ma anche sulle azioni sindacali, come dire, di repressione, di discriminazione e di annullamento, appunto, del tentativo di annullare tutte queste avanguardie operaie, perché attenzione, non è solamente il licenziamento ad essere un motivo discriminatorio, ci sono i procedimenti disciplinari, ci sono gli spostamenti, i trasferimenti, le trasferte, ci sono una serie di mezzi che le aziende in generale possono usare per isolare. Non ci dimentichiamo il reparto confino a Pomigliano d'Arco, ma il reparto confino c'è stato anche a Cassino, dove venivano confinati tutti i lavoratori tra virgolette ribelli. Ci sono una serie di questioni che devono essere affrontate, ma soprattutto devono essere raccontate, devono essere denunciate, perché l'opinione pubblica, ma anche tutti i lavoratori, devono conoscere questi metodi. E ti spiego perché li devono conoscere: perché la Fiat è sempre stata all'avanguardia, a modo suo, di un certo modo di fare azienda e di fare aziendalismo. Ecco, se tutti i lavoratori cominciano a conoscere i meccanismi che si celano dietro, che non è solamente il licenziamento, può servire a tutti questo tipo di conoscenze, del sapere appunto di come si muove Confindustria, Fiat, ma in generale tutte quante le aziende in un certo modo. Ripeto, i reparti confino hanno rappresentato per la Fiat negli anni 70, 80, ma anche 90, ma anche più recentemente a Pomigliano, quello di Cassino era degli anni 80, hanno rappresentato da sempre un motivo di esclusione dei lavoratori più combattivi.
Sì. Sì, sì, è la strategia che da sempre ha messo in atto la Fiat, anche in tempi
sospetti. Sì, l'ha messo in atto, però adesso, ecco, in quest'ultimo anno è successo qualcosa in Italia, è successo che stanno aumentando tantissimo i conflitti territoriali di azienda, di scioperi, di picchetti, di manifestazioni, ecco, anche di intesa con il governo. Prima è uscito fuori il decreto legge 1660, poi stanno uscendo anche questo, come dire, questo modo del governo di lasciar fare le aziende che adottano determinate strategie, determinate tecniche. Ecco, è tutto collegato, perché parlare di repressione sindacale, di discriminazione sindacale, vuol dire parlare proprio del futuro della nostra nazione, di come le aziende si stanno muovendo anche con il sostegno di questo governo, ecco. Sì. Ecco perché è fondamentale.
Sì, infatti hai citato appunto il DDL 1660, che è proprio emblematico di questa cosa qui, proprio dove ci sono proprio dei favori manifesti alla classe padronale
Questo è perché ci si è accorti dell'aumento dei conflitti, perché hai voglia ad oscurare dai telegiornali, hai voglia a nascondere certe verità, hai voglia a non farle uscire fuori sui giornali, in televisione, ma esistono questi conflitti. E il 2024, al di là della propaganda, degli scioperi che vogliono fare contro il governo, che sono politici, in tutti i territori d'Italia ci si sta muovendo per, diciamo, reagire ai licenziamenti, ai trasferimenti, ai salari bassi, alla mancanza di diritti. È tutto collegato, e se sono accorti pure loro, se ne sono accorti. E attenzione, il decreto 1660 non è un segno di forza del governo, ma è un segno di estrema debolezza, perché sanno che gli sta, come dire, esplodendo di mano una situazione sociale che non tarderà ad esplodere in maniera ancora più fragorosa rispetto al 2024.
Già, assolutamente condivisibile. Delio, se vuoi aggiungere qualcos'altro, se no noi andremo verso il termine dell'intervista.
No, voglio aggiungere che tutte queste cose che ho detto, diciamo, nei prossimi giorni le trasformeremo in comunicati sindacali, quindi sia il presidio fuori la fabbrica, sia la raccolta di contributi per spese legali, e sia questo convegno nazionale che faremo a Cassino. Cercheremo di diffondere in maniera più capillare possibile, in modo che tutti i lavoratori sappiano, e se vogliono partecipare, ben vengano.
Perfetto. perfetto. Allora noi sicuramente rimbalzeremo nella futuro prossimo queste informazioni. Delio, grazie veramente tantissimo per questo approfondimento e ci sentiamo magari appunto prossimo anno per degli aggiornamenti.
Va benissimo, buon anno a tutti e ci sentiamo l'anno prossimo.
Perfetto, ciao, okay. Auguri.
Ciao, ciao compagni, ciao. Ciao, ciao.